Guarda, guarda che pallocchio
Prova.
di fili che c'hai là. Benissimo, allora, salve ragazzi. Io inizio questo podcast leggendovi così, il retro di copertina, così dice.
La quarta di
La
copertina.
quarta di copertina del libro di Stefano e Simonetta.
O la terza, la quarta, la
Vabbè,
quinta.
la quinta. Voglio leggervi il retro del libro di una persona intorno a Stefano e Simonetta. Stefano, il ragazzo che ha fatto la stipendenza l'episodio scorso, perché è illuminante. Vi leggo questo e vi dico una cosa che ha detto lui che mi ha colpito. Allora, nel retro della copertina c'è scritto: non si può capire se quello che ti accade sia bene o male per te, se ti sfugge la meta a cui devi arrivare. È lo scopo che definisce la qualità nella tua vita di un evento. Questo secondo me è illuminante e vi spiego cosa c'entra con la castità. Buon ascolto. Ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati ragazzi a un nuovo episodio del podcast di 5 pane e 2 pesci. Io sono Francesco e questo è Grateful
E
Monday.
io sono Alessandro, ci sono anche io, mio marito si è dimenticato.
Allora, io voglio andare subito al dunque perché mia moglie mi ha redarguito che dopo due episodi bomba, quello della Scrutazio, che te lo devi sicuramente andare a fare, andare a sentire, scrutare la parola perché questo è fondamentale, e l'episodio del podcast di lunedì scorso con Stefano e Simona, che ci hanno raccontato, cioè Stefano ci ha raccontato la sua storia e anche
E
Simona.
anche
E
Simona la
anche
sua.
Simona, la sua parte sull'autostima è stata pazzesca. Però voglio continuare diciamo, a intigne su una cosa che molti danno per scontata, ma che invece è fondamentale. Quando noi diciamo "e se fosse una grazia", quando succede qualcosa di brutto, difficile nella tua vita, sembra quasi sempre quasi una cosa magica, no? E se fosse una grazia, che ne sai tu?
È così che quando tu l'ascolti questa frase e nella vita ti sta andando tutto male, arrivo io e ti dico se fosse una grazia, tu dici ma va.
Comandante quel paese. Ma
E hai
se
ragione.
invece Simonetta, cioè questa frase di Simonetta che Stefano ha riportato nel libro. Non si può capire se quello che ti accade sia bene o male, se ti sfugge la meta a cui devi arrivare. Secondo me questo è il punto fondamentale, perché è lo scopo che definisce la qualità e l'utilità nella tua vita di un evento. Cioè, se tu per
Aspetta,
dire
ti prego, leggilo tutto quello là perché si capisce in maniera così semplice e limpida tutta
Va
questa
bene,
frase.
lo leggo
Leggilo
tutto.
tutto perché veramente è una cosa, a me mi ha veramente scioccato
Ti ha
questa. Mi
accappottato.
ha accappottato proprio.
Senza questo punto di riferimento, dice Simonetta, il padrone delle nostre scelte rimarrà solo la piacevolezza e il benessere del momento. Vivremo costretti a salire su un treno che va nella direzione sbagliata, con la J, sbagliata, solo perché ha un vagone più comodo, o a scendere a valle solo perché la strada per il panorama delle nostre vacanze è in salita. Sarà solo davanti a quel panorama che tutto il percorso difficile si rivelerà buono, e sarà solo a quella stazione sperduta che il viaggio comodo si rivelerà inutile. Cioè, quello che sta dicendo Simonetta è molto semplice. Se noi decidiamo le cose momento per momento, alla fine prenderemo sempre la strada, quella che ci sembra la più facile, quella più percorribile, quella più fattibile,
Quella più comoda, quella più semplice.
Ma giustamente, se tu mica sei in sasso che quando lo butti da montagna arriva a valle, cioè tu cerchi panorami ampi, cerchi luoghi dove poter veramente ammirare la bellezza del creato. Il sasso va a finire nella gola, il sasso va a finire in un canale di scarico della montagna, cioè non è un posto particolarmente attraente. Ecco, Stefano ci ha raccontato, appunto nell'episodio scorso, che lui era un farfallone, cioè è uno che andava appresso alle donne a casaccio, aveva storie a casaccio, fin tanto che ha incontrato Simonetta, che l'ha riformattato, l'ha rimesso, l'ha verginizzato, come direbbe Padre Giovanni e come ha scritto Alessandro nel libro Tromba Amica, cioè l'ha messo in piedi, l'ha messo di fronte a quella che è la responsabilità di essere un uomo, l'ha incominciato a far camminare in questo percorso bellissimo dell'intimità sessuale. E facendo come? Facendogli sperimentare, proponendogli, si potrebbe anche dire imponendogli, la castità. Castità che giustamente lui non capiva e che poi ci ha raccontato la volta scorsa, che questo è stato il baricentro della sua vita. Cioè da lì è cambiato tutto, sperimentando una cosa che lui pensava fosse proprio sbagliata, sperimentando una cosa che sicuramente non gliela potevo fare. Lì gli è cambiata la vita, è entrato in un modo di ragionare, di vivere il piacere sessuale e di vivere l'intimità con una donna completamente diverso.
Ma in generale, secondo me, la castità è una parola grandissima che non riguarda soltanto la sessualità, ma riguarda proprio il non possedere l'altro. È proprio una visione della vita, dell'altro, di te stesso che ti cambia. Non è semplicemente un vado a letto con la ragazza sì o no, perché esiste anche la castità nel matrimonio, dove vado a letto col marito assolutamente sì, e che vivere la castità vuol dire proprio fare l'amore col marito, cioè uno dovrebbe confessarsi.
No, mo ci possiamo arrivare a questo discorso, non lo devi bruciare così.
Uno dovrebbe confessarsi che non ha fatto l'amore col marito, ecco, questo è vivere la castità. Ma vivere la castità veramente ti cambia il modo di vedere le cose, cioè ti cambia lo sguardo, ti cambia... E così, come ha detto lei, cioè è la prospettiva, avere una prospettiva diversa, cioè dove cerchi il piacere, che noi tutti cerchiamo piacere in qualsiasi cosa, nel lavoro, nello studio, nelle relazioni, andando a messa, andando in chiesa, qualsiasi cosa, facendo volontariato, noi cerchiamo un piacere, cerchiamo una cosa bella, non penso che noi cerchiamo cose brutte.
No, è chiaro.
E cercare, vivere la castità ti insegna ti educa e ti insegna a vedere il piacere in un modo, con una prospettiva completamente diversa.
Allora, noi abbiamo una serie, cioè diversi video sulla castità su YouTube, che vi invito, se non l'avete visti, comunque a vedere o a rivedere con occhi nuovi. E mi ha molto colpito, diciamo, noi non seguiamo tantissimi commenti che fanno su YouTube, perché comunque sono video di un po' di tempo fa.
E poi sono miliardi.
Però mi è capitato di vedere alcuni commenti sui video sulla castità, e sono proprio commenti del tipo: ah sì, ma chi la racconti questa cosa? Ma sì, sei un frustrato, cose del genere, no?
Oltre alle parolacce e gli insulti contro tua moglie, però.
No, quella l'ho levata di commenti a quel video là, perché erano ormai diventata veramente la cloaca di internet. Però queste persone che, non conoscendo la castità, ne parlano, sono dei poveracci. Cioè, non c'è niente da argomentare. Se stai ascoltando, non ti offendere e pensi che sono stupidaggini, mi dispiace, sei un poveraccio, ti stai perdendo proprio il baricentro della tua vita.
Ma non è offensiva questa cosa, perché se io vado a commentare su un sito di investimenti finanziari che sono, cioè non so, io non so neanche attivare la carta, il bancomat, ho avuto problemi ad attivare il mio bancomat.
Aiutate mia moglie a attivare il bancomat, vi prego.
Cioè se andassi a commentare in uno di questi siti sarei una poveraccia, cioè
esatto, cioè,
ma dove vai, ma dove senso, vado io?
Il fatto che tu abbia fatto l'amore con una ragazza, o che abbia questo desiderio, che pensi che sia giusto, e quindi pensi di saperne in materia, mi dispiace, sei un poveraccio. Ma non lo dico con offesa, ma lo dico proprio perché è un fatto. Non di che stai parlando.
Ci sono casi in cui magari uno non ha vissuto la castità, ha vissuto la castrazione di non andare a letto con la fidanzata.
Sì, no, ma infatti ci voglio
arrivare. E quindi commenta così.
No, ma ci voglio arrivare. Cioè, Qua non è un discorso di fare tribune, curva sud, curva nord, quelli a favore e quelli a sfavore. Oggi siamo qua perché, prendendo come spunto quello che ha scritto Simonetta e la testimonianza di Stefano, vorremmo condividere con voi cosa vuol dire fare un cammino di castità, a che serve e come si raggiunge. Innanzitutto vorrei dire che è un percorso eroico, cioè vivere la castità innanzitutto nel fidanzamento, ma poi anche nel matrimonio, che come ci spiegherà mia moglie non è non fare l'amore, ma al contrario, perché adesso arriviamo alla definizione di castità, perché castità non è astinenza, perché sennò c'è una stessa parola, no? Allora, adesso arriviamo alla definizione di castità, però quello che voglio dire io è che se tu alla fine di questo podcast deciderai di intraprendere questo percorso, oppure se tu già lo stai intraprendendo questo percorso, sappi che stai vivendo un'esperienza eroica. È da eroi vivere o cercare di vivere la castità nella propria vita. È qualcosa che supera di gran lunga le capacità proprio umane di una persona e che soprattutto che ribalta la prospettiva della tua vita verso mete molto alte, che è il contrario della comodità del momento.
Ma soprattutto mete che veramente uno le può raccontare e proveremo a raccontarle oggi, ma che non puoi capire finché non le vedi.
Esatto, quindi se non sei interessato a cambiare il tuo punto di vista, guarda, per me puoi tranquillamente interrompere l'ascolto, perché qui non stiamo facendo tifoserie da curva sud o da curva nord, qua semplicemente stiamo ancora una volta portando avanti un annuncio di qualcosa che è bello, quindi stai qui se non lo hai capito e lo vorresti capire, stai qui se ci vedi un mistero ma non sai come entrarci. Definizione di castità.
Allora, prendete a pagina, non lo so, il Catechismo della Chiesa Cattolica quando parla dei comandamenti.
Mazza, questa è la definizione perfetta, a pagina non lo so.
A pagina non lo so perché noi abbiamo un'edizione un po' così. Ognuno c'ha la sua. Andate ai comandamenti, andate al sesto comandamento, dopo mi sa il secondo paragrafo c'è scritto: castità vuol dire dono totale ed illimitato nel tempo di sé.
Tac. Dono illimitato nel tempo
di sé.
Di sé.
Poi dice, continua, per i fidanzati.
No, aspetta, innanzitutto, quindi è un dono
totale.
È un dono totale, totale. Di sé, cioè totale. Un donarsi totale, che questo
anima, corpo,
tutto. Questa qua
di te, illimitato nel tempo, cioè che tu puoi dire per sempre.
Quando noi parliamo di castità, intendiamo questo. Quando noi parliamo di castità nel fidanzamento, intendiamo questo. Quando parliamo invece di castità nel matrimonio, intendiamo questo.
Questo.
E allora, quando parliamo di castità per i sacerdoti, intendiamo questo. Ecco,
la domanda, aspetta, la domanda è
come qua. In tutte le cose della Chiesa, non è mai la formuletta che ti così applichi quella e già hai capito tutto. Vuol dire che la devi declinare questa cosa. Adesso ci arriviamo insieme.
Allora, innanzitutto, come ha detto mio marito, se tu vuoi questo nella tua vita, cioè tu vuoi essere un dono totale, illimitato nel tempo per il tuo fidanzato, oppure tu sacerdote, suora che stai avvicinando, stai facendo un cammino di discernimento vocazionale e pensi che quella è la tua strada, tu vuoi essere un dono totale ed illimitato nel tempo per la tua maternità e paternità allargata a tanti che verranno, per cui dovrai dare la vita? Allora, se sì, vuol dire che desideri la castità, cioè desideri vivere questo. Come si fa? Dopo c'è scritto, perché non è che il Catechismo della Chiesa Cattolica è fatto per dare regolette, è fatto proprio per concretizzare nella vita reale delle cose importanti. Questo fa parte dei 10 comandamenti, che sono praticamente le 10 parole di vita, no? Sono il libretto di istruzioni, cioè l'uomo come funziona così, cioè l'uomo è felice quando vive la castità, quando onora il padre e la madre, quando mette Dio al primo posto. Cioè, quando tu devi come funziona, devi capire come funziona un oggetto che hai comprato, tipo la motosega di mio marito, leggi il libretto di istruzioni per capire come si fa quella, una determinata cosa. I 10 comandamenti sono questo. Nei 10 comandamenti ci sta anche questo, cioè l'uomo scritti da Dio, che Dio ci ha fatto, quindi l'uomo è felice quando vive la castità. Allora, se non hai capito niente, comunque prova ad ascoltare che è una cosa, questa cosa qui, perché la dice proprio Dio, cioè proprio l'ha detta proprio Dio, proprio in persona. Allora, dono totale di sé, come si fa? E dopo viene declinata questa cosa. Per i fidanzati
spoiler
e i consacrati, questo avviene passando per la continenza. Per gli sposi invece per fare l'amore, cioè per dare, da donarsi completamente. Che vuol dire che tu, per donarti completamente, cioè che il fidanzamento è un tempo di discernimento vocazionale, cioè è il tempo che vi date per capire se quest'uomo è l'uomo per me, cioè se io sono chiamata al matrimonio, se sono chiamata al matrimonio con lui.
Quindi, può essere che sei chiamato al matrimonio, ma non con questa persona.
Quindi è un tempo dove tu verifichi se questa persona va bene.
Ma io sono fidanzato perché io voglio andare al cinema, andare nel corso, andare...
Vabbè, dopo lui si azzoppa una gamba, non vai più a arrampicare, ti sei sposato per l'arrampicata e mi dispiace, niente, vi lasciate.
No, è che il fidanzamento semplicemente per farsi una bella passeggiata... Non è
un fidanzamento cristiano.
Non è un fidanzamento.
Punto. È un fidanzamento per i fatti tuoi.
Che sta camminando. È uno svago, ecco. È uno svago.
È un tenersi calduccio, uno stare bene, una cosa bella, però non c'entra niente.
Il fidanzamento ha sempre un fine, che è quello di fare discernimento sulla vostra coppia. E questo è un processo che mette veramente il pepe alle chiappette, perché quando vedi il fidanzamento come qualcosa in cui bisogna capire se bisogna fare questo o se bisogna fare quest'altro, se c'è un discernimento, se ci dobbiamo lasciare perché ognuno deve prendere la sua strada, o se ci dobbiamo lasciare, o meglio, se dobbiamo finire questo fidanzamento perché ci dobbiamo sposare, perché tutti i fidanzamenti devono finire, beh, allora i fidanzamenti galoppano. Padre Giovanni dice: un fidanzamento deve essere CCC, corto, casto e cristiano. E il fatto che sia corto è indice del fatto che tu stai lì per prendere una decisione, una scelta. 2 anni, eh? 2 anni, 3 anni, insomma, a seconda delle persone, però insomma,
certo, in teoria
non hai bisogno di fidanzamenti d'argento per poter capire se questa...
Sicuramente questo no, cioè in teoria 2 anni, poi c'è chi in un anno risolve, chi c'ha bisogno di 3 anni, 4 anni,
ogni storia,
però 10 anni sicuro, questo si può dire a prescindere, sicuramente
no.
Perché no? Perché se tu vivi, ma noi viviamo anche in castità, se non è finalizzato a dare una risposta, ci sposiamo sì o no, cioè stai perdendo tempo. In 10 anni, che ci vogliono 10 anni per capire se questa è una persona
non
che
ci
va bene
10
per te,
anni, non ci
vuol dire che sei parcheggiato, non stai camminando, no,
non stai lavorando.
Poi la castità può vivere che ti pare, ma tu non stai camminando.
Se tu vivi la castità nel fidanzamento, ecco, questo è uno, la castità è uno degli strumenti che hanno in mano i fidanzati per poter fare chiarezza nella propria relazione.
È sicuramente lo strumento più importante, cioè l'ingrediente più importante del piatto principale, cioè non ci sono altre cose veramente più importanti di questa, ce ne sono poche.
Allora, tu mi dovessi dire...
Aspetta, perché? Perché? Perché casto vuol dire puro, limpido, fa chiarezza, ti fa chiamare le cose per nome. Il fidanzamento serve a farti chiamare le cose per nome. Invece non essere casti mette un legame, perché castità è dono totale di sé, tu metti un legame fisico, intimo,
ma mo ci arriviamo a
inappropriato,
questo. Sì.
e questa cosa mette confusione. No, ma noi andiamo a letto insieme, ma siamo due persone molto vere. Sì, ci credo, certo, sicuramente è così, ma tu ci sei legata.
Arriviamo a questo punto qua fondamentale. Cioè, che se tu venissi, molte coppie di fidanzati ci scrivono, alcune le incontriamo sia in Orat Labora sia in altre occasioni, e spesso ci pongono delle domande per capire meglio cosa devono fare nel loro cammino, quali sono i passi fondamentali per avvicinarsi al matrimonio, come fanno a capire se effettivamente mi devo sposare, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, le coppie che vengono da noi si dividono sempre in due gruppi, ma in maniera proprio chiara e limpida. Ci sono quelle che arrivano da noi che hanno un problema chiaro. Il lavoro. Vivono in due posti diversi e devono capire come avvicinarsi. La relazione con i genitori. Ci sono sempre problemi chiari. Domanda chiara. Cercano una risposta. Benissimo. E poi ci sono quelli invece che arrivano là e ti raccontano proprio così, qualsiasi cosa.
Non c'è né capo né coda.
La qualunque. Partono dai genitori, finiscono con la macchina, passando per il caffè, il mare, il bagnasciughe. Non si capisce di che stiamo a parlare. Allora, questi due gruppi si definiscono chiaramente se vivono o non vivono la castità. Questo l'abbiamo visto proprio sperimentalmente, ragazzi, quando arrivano queste coppie incasinate che non si capisce niente, io a un certo punto entro contromano, gamba tesa sul ginocchio e dico: sì, ma voi andate a letto insieme? Là si crea il gelo, il panico, e poi alla fine questi qua che sono incasinati e confusionari, viene sempre fuori che comunque non vivono la castità, o comunque se la vorrebbero vivere, però non la vivono in pratica, cioè sono molto scialli, ecco.
Ma non la vorrebbero vivere, ma non ce la fanno.
Ma non ce la fanno.
Ma non è che quelli che ce la fanno, ce la fanno.
No.
Quelli che ce la fanno, cioè...
Non ci credono veramente, stando lì, è una delle cose da fare, però ogni tanto...
Non è che agli altri li viene facile.
No, assolutamente. Questo perché? Perché la castità è uno spartiacque, mette chiarezza. Che c'è fra te e me, o donna o uomo, mette una divisione. Ma come, due fidanzati che devono camminare verso il matrimonio metti una divisione? Certo che metti una divisione, metti un confine, e ci deve essere un confine, perché il confine si abbatte quando ci si unisce in sacramento, nel matrimonio. Prima il confine ci deve essere, è giusto che ci sia. Il fidanzamento cristiano a me mi ha appassionato, ed è lì che mi sono rimesso in moto, prendendo in mano la mia affettività incasinata, perché mi è stato annunciato qualcosa di bellissimo, cioè un cammino di due persone libere, indipendenti, che si avvicinano verso l'altare, e che uno dei due è sempre libera, finché non dice il sì, non pronuncia il sì sull'altare, è sempre libera di dire: oh regà, mi sono sbagliato, stai camminando nel cordone della chiesa, ti stai avvicinando all'altare, poi a metà del cordone dici: scusate tutti, annulla tutto, aborta il progetto, non se ne fa più niente, perché mi sono sbagliata. E conosciamo parecchie coppie che a pochi giorni,
almeno tre,
che a pochi giorni dal matrimonio hanno abortito il progetto, e francamente, vedendo cosa è successo dopo, sono state delle coppie sagge, perché hanno salvato la loro vita e hanno salvato il loro matrimonio, che poi hanno avuto con altre persone. Questo per dire, questa libertà si acquisisce mettendo un confine, e la castità è questo. Al contrario, tutti i fidanzamenti che ho avuto in precedenza, prima di conoscere il fidanzamento cristiano, erano un fritto misto, non ci si capiva niente, non c'era né capo e né coda, e soprattutto ogni volta che queste relazioni finivano mi si logorava il cuore, mi si stracciava proprio le budella dentro, perché una parte di me sentivo che apparteneva a quella donna, e dall'altra parte uguale. Fare l'amore crea questo legame, ed è bello che sia così, che crea questo legame così intimo e viscerale. Ma quando tu non puoi dare un dono totale di te nel tempo, come dice la castità, tu stai dicendo una bugia, tu ti doni completamente a questa donna, ti doni completamente a questo uomo, ma non è illimitato nel tempo, perché la vostra relazione di fidanzamento non sapete se durerà. No, ma noi siamo seri. Benissimo, se sei sicuro, sposati oggi. Sposa di ieri.
Ma non ci abbiamo i soldi.
Non servono i soldi, questo è un altro discorso per un altro podcast, però non è questo il punto. Il punto è che...
Non ci abbiamo il lavoro.
Allora non siete pronti per sposarvi?
No, non siete maturi, cioè vi dovete muovere, perché il lavoro io vedo che non ce l'ha soltanto chi non ce l'ha.
Sì.
Ce n'è tanto.
Un ragazzo di Orette Labora è venuto qua e ha deciso di smettere il suo, di mettere in pausa lo studio, ma come... Sì, ho capito, però devi... Mica puoi stare a ricasco dei tuoi genitori.
No, ti devi svegliare.
3 giorni dopo stava nei campi di fragole a raccogliere fragole. Un altro fa il magazziniere, stessa storia. Ragazzi miei, il lavoro se trova... Non è quello che ti piace a te, sarei sottopagato, sarei sfruttato. Sì, certo, però il lavoro si trova. Vabbè, questo stiamo andando fuori tema. Quello che voglio dire è questo, che nei video di YouTube noi parliamo di uno strumento psicologico che è quello del triangolo di Sternberg, eppure nel libro della tromba amica ci sta.
Capitoli e capitoli, questo triangolo.
Allora,
il motivo per cui ho scritto il libro, perché ne facevo più a disempa, stessa cosa, oggi però la sto ripetendo, comunque, cioè, se volete capire qualcosa,
con grande fatica,
non ve lo dico per da un punto di vista economico, perché non mi interessa, però se volete capirci qualcosa compratevi il libro, perché sono stanca di dire sempre la stessa cosa.
Allora, il triangolo di Sternberg è un'osservazione di uno psicologo e di tante persone che lavorano nell'affettività, ed è questa. Una coppia, per essere equilibrata, ha bisogno di crescere proporzionalmente da un punto di vista della responsabilità e dell'intimità.
Cioè, tanto quanto cresce la responsabilità, deve crescere l'intimità.
Ma questo qua, ragazzi, è un ragionamento che tu puoi anche pensare con gli amici. Cioè, tu immaginati una relazione con un amico. L'amicizia cresce quando cresce l'intimità, no? tra due persone, no? Cioè, facciamo le cose insieme, ci telefoniamo, non lo so.
Ci raccontiamo quello che stiamo vivendo, apriamo il cuore.
Allo stesso tempo cresce la responsabilità. Tu immaginati che ti apri completamente con un tuo amico, poi rimani per strada con la macchina, lo chiami se ti viene a prendere, lui dice no, non c'ho voglia di venire. Ma scusa, che amicizia è? È chiaro che una relazione per funzionare, la responsabilità e l'intimità devono crescere in maniera proporzionale. Questo è chiaro, nel triangolo di Sternberg si parla di questa cosa e si mette su due lati di un triangolo equilatero. Andate a studiare nel libro di geometria, cos'è un triangolo equilatero.
In quarta elementare abbiamo fatto Samuele quest'anno il triangolo equilatero.
Si mette su due lati la crescita della responsabilità e la crescita dell'intimità. Quindi il massimo della responsabilità in una coppia è il matrimonio e il massimo dell'intimità è l'unione sessuale.
Vuol dire matrimonio.
Sì, aspetta, adesso mo ci arriviamo, aspetta. Questo qua da un punto di vista umano e psicologico. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se cresciamo in responsabilità dobbiamo crescere in intimità e se cresciamo in intimità dobbiamo crescere in responsabilità. Esempio pratico. Pino e Genoveffa non si conoscono, responsabilità zero, intimità zero. Però poi vengono presentati a una festa, si dicono come si chiamano, che cosa fanno, si raccontano un po', stanno un po' insieme la serata. Il giorno appresso, quando si incontreranno alla fermata dell'autobus, si saluteranno per nome, si guarderanno negli occhi. Il fatto che si riconoscono pubblicamente e si salutano per nome, c'è un gesto di responsabilità, è aumentata la loro responsabilità. Sto dicendo, io conosco una che si chiama Genoveffa, e lo dico pure che la conosco. Allo stesso modo cresce l'intimità, perché ci guardiamo e ci fermiamo a parlare in pubblico.
Il contatto fisico
aumenta. Se poi a un certo punto nasce qualche cosa, i due si baciano e, udite udite, vuol dire che è iniziato qualcosa di più, di una semplice amicizia.
No, vabbè, perché quando uno si bacia vuol dire qualcosa.
Sì, ragazzi, ma io, cioè, sei proprio... io ho bisogno di fare...
Ma quanti anni hai, scusa?
Ho bisogno di fare un podcast tutto dedicato a questa cosa qua. Se tu ti baci con un uomo...
Facciamo un vocabolario.
Stai iniziando una relazione di amore con lui. È il tuo ragazzo. È inutile che ci prendiamo in... No, ma io veramente soltanto... No.
Perché, cioè, se io mi bacio con uno dopo il mio ragazzo...
Pensa. Allora, così, facciamo così. O stai semplicemente tromba amicheggiando e quindi stai baciando chi non ti interessa, se il giorno dopo lui si bacia con qualcun altro e quindi stai tromba amicheggiando, e diciamo ai miei tempi si dice sta a fare mignotta, però mo pare brutto nei podcast, non si può dire, però insomma vabbè, la stessa cosa vale per lui, adesso non facciamo distinzioni di sesso.
Sei sessista.
No, stai a fare il piacione o stronzo, non so, vabbè,
o stronzo,
comunque, va bene, come ti piace a te. Perché se invece non stai trombamicheggiando, ti scoccia se tu dopo, il giorno dopo, lui si bacia con un'altra.
Magari la tua amica.
Magari la tua amica, qui, la cubista. E quindi vuol dire che lei c'è un passo in più. Te lo dico io che cos'è questo passo in più. State insieme, ecco. Lo so.
No, vabbè, ma questo episodio supera tutti.
Sì, sono veramente...
Cioè, sono delle rivelazioni.
Sì, questo episodio è davvero...
Sono vecchio... altro che le storie di Simone.
Sono vecchio stampo.
Di Stefano e Simone. Questo è un altro livello. Sono delle rivelazioni.
Mi stai saturando il microfono.
Queste sono delle rivelazioni.
No, lo so, sono troppo vecchio stampo, raga. Classe 1987, Comunque, stavo dicendo...
Lui ha vissuto gli anni 80, ragazzi. Cioè, lui non è che gli piace il vintage. Lui
è vintage.
Fa parte proprio di quella cosa là.
Assolutamente. Allora,
metteva il giradischi. Metteva il disco sul giradischi.
Ah, voglia, la puntina.
È anziano.
La puntina. Vabbè, niente. Stavo dicendo... E da lì continua. Come cresce la vostra relazione di coppia, no? Di responsabilità, così cresce la vostra intimità. Ma quindi cosa vuol dire? Si possono far vedere le tette? Non si posso... Ma che ne so io? Questo non è... Cioè, chi cerca la regoletta di quanto si può crescere nell'intimità fisica...
Diciamo, no, le tette non le puoi vedere, te lo rispondo. Ti rispondo io, perché è impossibile andare fino a quel punto e non andarci a letto insieme.
Cioè,
quindi
quello,
sicuro
quello,
no.
Quello è un funnel, è un imbuto. Cioè, se tu ci metti una pallina di vetro dentro
casca
giù, te lo dico
per
già
forza. No, quello sicuro no.
Eccoci. No, ma invece posso andare a fare giochetti con... Non si può fare neanche il giochetto, perché
non è il limite di cosa si può fare. Non facciamo i giochini delle scuole elementari. Non è il limite di cosa si può fare. Allora vivo la castità se faccio questo o non faccio quest'altro. Non è questo. È veramente avere rispetto, amore per l'altro, non possedere,
crescere
e diventare dal bamboccione che vuole colmare il proprio piacere, come diceva Stefano l'altra volta, che si fregava la pancetta della nonna che doveva fare la matriciana,
sì.
Aspettare che la matriciana sia pronta e mangiartela con la pancetta dentro, sennò dopo non ce la trovi dopo.
Smettila di mangiare pancette,
di rubacchiare
pancette, culette e tette, che non c'è bisogno.
Di godere dopo, quando sarà il tempo, e di aspettare questo tempo e di faticare anche per averlo, vedrai
l'intimità
che sarà
fisica,
un altro livello.
L'intimità fisica nei fidanzati cresce a livelli esponenziali ed è come in una specie di scarica elettrica a 400 volt. Lo sfiorarsi, il guardarsi, l'abbracciarsi, l'avvicinarsi, tantissime cose.
La tenerezza
in maniera più sfrenata, è di un erotismo pazzesco. Io adesso non ve posso dire dettagli, però
c'è tua moglie davanti.
Si cresce in questo e si evitano scoperchiamenti, smucinamenti di vario tipo per dopo. Ok, poi no, ma è successo che poi succede, va bene. Se vedi che avete passato il limite, ti vai a confessare, ti rimetti in cammino. D'accordo.
E ti dai un altro limite, cioè se sai che ogni volta che rimani a casa da sola con lui alle 10 di sera, che sei stanca e dopo finisce
a mangiare pancetta,
allora la pancetta non la comprare,
allora non rimanere da solo in macchina a casa, eccetera,
cioè uno si dà delle regole, perché ogni volta succede così e allora
si cresce insieme.
E allora dopo quest'ora vengo da te un paio d'ore dopo, però mi suona la sveglia e me ne devo andare.
Esatto, si cresce in responsabilità, perché
aspetta, è l'altro che vede quanto tu sei serio, cioè quanto amore hai per te e per questa relazione, che addirittura metti la sveglia e quando suona te ne vai veramente. Porca miseria, quanto fa male, è veramente difficile. Questa serietà, questo amore veramente enorme, questa cosa qui sarà la misura di quanto tu tieni davvero alla relazione e da che cosa tu vuoi da questa storia,
di quanto,
cioè,
sei
dove
uomo,
stai,
sì,
puntando,
di quanto, ma sei uomo, di quanto che, sei donna,
ma che uomo sei, che a un certo punto,
ma che donna sei,
ma
pure,
ma che donna sei, ma quante palle hai, cioè le palle della Madonna, fammelo dire, la Madonna no scusa, perché la Madonna uno se le immagina, quella era una donna con due palle così, cioè ragazzi, noi dobbiamo, ragazze, noi dobbiamo desiderare quelle palle là, cioè quella forza lì, quella forza, quella bellezza lì.
Io penso che una cosa importante del podcast di Stefano e Simona di lunedì scorso è questa, e che è quello che una volta ha scritto una ragazza su Instagram e che a me proprio mi è rimasto nel cuore. Qui si cambia la storia, si vive la castità nel fidanzamento, non per mettersi la spilletta da deficiente, da bravo ragazzo, da quello che fa tutto giusto e mette i puntini sulle i, non è per quello. Tu vivi la castina del fidanzamento perché vuoi un matrimonio da Dio, perché tu qui stai mettendo le fondamenta per cambiare la storia, come ha fatto Stefano e Simonetta, che hanno cambiato la storia, come sta facendo Stefano con Simona oggi, che cambia la storia. Questo è il motivo per cui vivi la castità. La castità la vivi perché ti stai facendo i muscoli, la vivi perché prendi sul serio la missione che Dio ha sulla tua vita, prendi sul serio quello che Dio vuole fare con te e con la vostra coppia. Qui si cambia il mondo. San Francesco, cioè, io dico sempre questa cosa, San Francesco aveva un fratello, lo sapevi? Probabilmente no, e lo sai perché non lo sapevi? Perché è stato un bamboccione che è stato appresso a papà e a mamma e non ha fatto niente. Invece il disubbidiente, quello che invece ubbidisce a Dio, quel vero trasgressore è stato San Francesco, che ha cercato la verità fino in fondo e ha voluto vivere Dio nella sua vita fino in fondo, e ha fatto la storia, e ha fatto la storia insieme ai vari Fra Leone e tutti gli altri che si sono accompagnati a lui, che hanno deciso: sì, io voglio questo, io voglio qualcosa di grande. Un fidanzamento che vuole camminare, che vuole qualcosa di grande, vive la castità. Questa è la verità.
E dico queste due cose che già detto, che le sottolineo, cioè perché la castità ti allena all'amore, perché ti allena a dare la vita veramente. E dare la vita non è una passeggiata, non è sempre piacevole. Ma dare la vita vuol dire dare la vita, cioè quando io cambio i pannolini di notte, grazie a Dio non lo faccio più, ma secondo...
un applauso a Rebecca, che ha imparato a fare la pipì e la cacca da sola.
Quando uno cambia i pannolini la notte si deve svegliare, c'è, cioè, la mia amica che sono andata a trovare ieri, che si sveglia la notte per allattare il bimbo a 2 mesi. Ma secondo voi batte il cuoricino? Ma secondo voi è sempre piacevole fare questa cosa? Ve lo dico io, la maggior parte delle volte non è piacevole. Ma è amore o non è amore? Quando ti suona la sveglia alle 10 perché te ne devi andare, perché tu sai che dalle 10:30 in poi ci finisci a letto per forza, perché abiti da solo, lei ti è venuta a trovare, è bellissima e non ce la può fare, e te ne vai perché tu vuoi qualcosa di grande, perché quel fidanzamento ha come obiettivo allenarsi a donare la vita a te, perché io ti voglio donare la mia vita, perché questa è dono totale e limitato nel tempo di me. Quindi se io voglio allenarmi a dare la mia vita per te, io comincio da adesso, perché guarda che dopo, quando ci sarà l'Everest nel matrimonio, tu dici: ma non ce la posso fare,
perciò per forza
ti separi, vai con un'altra, non reggi. Ma te credo,
ma è normale, ma ci mancherebbe.
Ma se tu ti alleni adesso ad amare di un amore più grande, di un amore difficile, di un amore che ti dona quella libertà.
Di un amore maturo.
Di un amore maturo, di un uomo vero.
Non un adolescente, un bamboccione, maturo.
Se tu ti alleni adesso, dopo quando ci sarà l'Everest, per Simone e Simonetta è stato un cancro. Per me e mio marito sono delle crisi, cioè risolvere la nostra affettività insieme. Delle nostre, insomma, fatiche, delle nostre storie, e per te sarà, non lo so, che non ti vengono i figli, e per un altro sarà, non lo so, un figlio malato. Quando ci sarà, perché ci sta questa cosa, ragazzi, cioè non ci sono persone che non c'hanno queste cose qui, quando ti troverai a scalare l'Everest, ma tu che non ti sei allenato in un cacchio, mi dici ma dove vai? Ma non hai speranza, non hai speranza. Non ce l'hai, te lo dico, non ce n'hai speranza. Se tu vuoi donare la tua vita, questa è la palestra, il fidanzamento. Questa è la palestra, dove si comincia, eh?
Adesso voglio...
La palestra si comincia. E sposarsi vuol dire io do la mia vita per te fino a morire. Prometto di esserti fedele sempre nella gioia, nel dolore, nella salute, nella malattia. Vuol dire questo. Cioè, io fedele sempre vuol dire la fedeltà che tu dai a un re, per esempio, no? E dare, io ti sarò fedele sempre, cioè io sono disponibile a dare la mia vita per te, ma se tu non sei disponibile neanche a non andare a letto con me...
Se non sei capace neanche a tenerti su quello...
Ma non ce la può fare, non ce la puoi fare. Questa è la tua palestra. L'inizio della tua palestra. Però guardate che mettere questa staffa qui sulla fondamenta di una casa, cioè non è...
Non stai facendo il massetto quello così, stai scavando, no, a 50 metri e stai mettendo il cemento armato pesante.
Queste sono delle fondamenta, ragazzi, che reggono.
Allora, ci sono quattro cose che vanno dette prima di concludere, perché sennò...
fatto quattro cose?
No, le devo dire tutte.
Come
perché sennò... No, mo ve le dico. Allora, la prima cosa... Le dico tutte e quattro perché dobbiamo dire tutte e quattro, perché sennò poi me le dimentico. Allora, la prima cosa è che arrivi da me e mi dici... No, ma io in realtà noi ce la possiamo fare anche senza questo, è tutto bello quello che dite, ma non è che uno deve per forza vivere la castità per vivere questo.
Noi siamo già bene
questi ideali così. Questa è la prima cosa che devo dire. La seconda cosa che devo dire importante, e adesso ci arriviamo. La seconda cosa che devo dire importante è quando la castità diventa invece un silenzio di copertura. Cioè, la castità non è castrazione, ma è crescita nell'intimità, nella tenerezza. Non è castrazione, questo è molto...
E ha un obiettivo, esatto. è un mezzo,
seconda
non è un
cosa,
fine.
Mo le diciamo tutte, le devo dire tutte e quattro perché sennò mi dimentico. La terza cosa importante è che, ma come faccio a capire se io e lei stiamo bene insieme se non proviamo neanche quella cosa lì? Questa è proprio la stronzata.
Se poi
questa,
non c'è l'attrazione.
Questa è proprio la
poi,
cagata. Quella,
se poi non
il funzioniamo il trofeo
bene.
Della cagata la vince chi ha pensato che... È questo, guarda, questo proprio va bene. E la quarta cosa che dobbiamo dire è che nel rapporto sessuale ci si apre sempre comunque alla vita. Non c'è niente, no, ma io uso il preservativo, uso il casco, ho luce accese pure di giorno, è uguale.
Retromarcia, preservativo solo nei giorni in cui lei non è fertile.
Madonna, oh, che serio, metti pure la tuta d'amianto, eccetera. Ugualmente il rapporto sessuale, per quante protezioni tu possa utilizzare, c'è sempre lo spazio per una vita. È un fatto, ragazzi. I consultori sono pieni.
È una statistica.
I consultori sono pieni di ragazze in lacrime che ma io prendevo la pill, ma io uso la pill, ma io così, ma io... Non importa. Tu ti stai mettendo in una situazione in cui a 20 anni, in una relazione così ancora parecchio zoppicante, fa entrare una vita. Ecco, queste sono le quattro cose che devo dire. Adesso le tocchiamo tutti e quattro, perché sennò mi dimenticavo.
Bravo.
Già mi sono dimenticata la prima. Qual era?
La prima.
La prima è che noi possiamo ugualmente vivere questi ideali così grandi senza vivere la castità. Chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Dove sta scritto nel Vangelo che la castità è una cosa buona? È una cosa che sono inventati i preti, Esore e gli sfigati.
È proprio nei 10 comandamenti, questo non si può dire.
Allora, ragazzi miei, non vuoi credere ai 10 comandamenti? Vuol dire che non stai chiedendo la parola di Dio, e questo già ti mette in una situazione un po' zoppicante, te lo dico già da adesso. Comunque, non vuoi credere che per te non è così, quel sesto comandamento vuol dire un'altra cosa, va bene. Il punto è che non te lo deve più dire qualcuno, è l'evidenza dei fatti, capisci? Sono l'esercito di coppie che hanno vissuto e vivono la castità da fidanzati e da sposi, e questo esercito di persone che vivono l'amore in maniera piena, che te lo urla, che te lo grida, che te lo fa vedere, ed è ugualmente l'esercito di bamboccioni che invece non prende sotto gamba questo aspetto e che poi crea relazioni da quattro soldi che pure te ne fa evidenza. Allora, se non vuoi credere alla parola di Dio, devi credere ai fatti. Questa è scienza.
No, ma io conosco delle coppie fantastiche che comunque nel loro fidanzamento, poi voglio vedere come vanno a finire, però vabbè, esistono sicuramente, ma tu puoi non credere a Dio, non credere a questo, credere... Il punto è che tu devi credere alla tua esperienza. Ecco, la tua esperienza, l'hai fatta un'esperienza di castità? Allora, se non l'hai fatta...
Di che parliamo a fare?
Ah, provaci. Provaci e poi dopo provarci, no, per una settimana.
Provaci seriamente.
Provaci per sei mesi.
Mettiti in discussione.
E vedi per sei mesi dove vai a finire. Cioè questa relazione, che cosa succede se ci mettiamo la castità? Dopo sei mesi dice no, una stronzata. Va
spoiler,
benissimo.
Spoiler, metà delle coppie che proveranno a vivere la castità si lasceranno. Te lo dico io per esperienza, guarda, ma è un bene. Metti chiarezza. Questo ve lo dico già da adesso.
Li hai spaventati.
Ragazzi,
risparmia un sacco di tempo la castità, risparmia tanto tempo.
Mi vivedo tutti davanti a me con gli occhietti quelli da gattino, tutti lacrimosi da gattino quello di Shrek. Lo so, è la verità.
E poi un'altra
mi ringrazi quando ti lasci.
Un'altra informazione che non abbiamo detto, cioè che non è mai morto nessuno di castità.
Non è mai morto nessuno di castità.
Incredibile, cioè chi ci ha provato per sei mesi magari non è morto di castità, impressionante.
Invece si sprecano le testimonianze, le email, i messaggi, le condivisioni di gente che ha detto grazie, che a calci nel sedere ci hai spinto a vivere la castità o ci hai fortemente incoraggiato a vivere la castità perché ci ha cambiato il nostro fidanzamento.
Però dai, comunque questo argomento castità, proprio adesso che inizia l'estate, il vivo dell'estate, pure tu
non te posso fare niente.
Sei il solito guastafeste.
Non te posso fare niente.
Dai.
Comunque vi dico anche un'altra cosa. Si può dormire in tenda senza per forza fare l'amore? Cioè, ve lo dico proprio per esperienza personale, ve lo dico, due fidanzati ce la possono fare. Ma se pensi che non ce la fai, te fai due tende, cioè da Decathlon costa 20 euro, tranquillo. Comunque, andiamo avanti. Secondo punto, castità non vuol dire castrazione. Esistono situazioni, questo è uno dei nuclei di morte di cui abbiamo parlato anche su YouTube.
E non poche,
in cui si vive quello che si chiama una
silenzio di copertura.
Silenzio di copertura, cioè una corporeità reattiva. Questo accade di solito perché una donna che ha subito magari violenze, magari non per forza violenze forti, però non si è sentita rispettata nel proprio corpo, ecco, fa molta difficoltà ad avvicinarsi. Gli metti davanti la proposta della castità, perfetto, cioè noi possiamo stare insieme, ma ti darò il primo bacio il giorno del matrimonio. Cioè.
Sì, domani.
Ragazzi, ne abbiamo sentite, cioè non è un racconto di fantasia.
Ma non c'è bisogno soltanto di avere ferite abnormi, basta avere una bassa autostima. E...
farti schifo nel corpo, che questa è una delle cose...
E questo è abbastanza, per non entrare... in intimità con l'altro.
Tragedia, perché castità è un progressivo avvicinamento, invece da un punto di vista della tenerezza, del rapporto, del contatto fisico. E la pancetta la lasciamo post nozze, però tutto il resto, ma anche...
Mette l'acqua a bollire, metterci il sale, tagliare la pancetta, cioè...
Sbattere le uova, cercare la ricetta, andare avanti.
Metterci il pepe, cioè se voi vi state sposando e vi sposate fra cinque mesi e ancora la pancetta non l'avete tagliata e non avete preparato le uova, il pepe, cioè
ci deve
neanche normale.
Due ragazzi che si stanno per sposare, ci deve essere un'attrazione fisica che quando si avvicinano...
Le scintille. Come le pietre focaie.
No, come quando metti la batteria quella per fare recinto elettrico, che quando metti due capi vicini anche a 5 cm di distanza, tac, parte la scintilla.
Mio marito ha fatto un esempio come se tutti avete le pecore a casa.
Vabbè.
Però che solo lui
posso, se voi non ci avete le pecorelle, non posso fare niente.
Raga, manco le pecore ci avete. Mio marito che esempi fa? Cioè, è un incompreso questo.
La castità è un cammino di avvicinamento, quindi ci deve essere una progressione. Se state fermi nel contatto fisico, non va bene. Se lui o lei si avvicinano e l'abbraccio è freddo, è rigido, è frigido, non va bene. 850 campanelli d'allarme. Se una coppia si sta avvicinando al matrimonio e non c'è attrazione sessuale, ragazzi miei, 500 milioni
no,
di
non si può sposare.
Allarmi.
Ok, next punto.
Il next punto è, vedi che mi sono dimenticato?
Il quarto punto o il terzo punto?
Il quarto punto me lo ricordo.
E il terzo?
Il terzo punto.
My God.
Ecco, sapevo che mi dimenticavo. Porca. Vabbè, vi dico il quarto punto nel frattempo. Il quarto punto che ho detto è che nel rapporto sessuale sempre, sempre ci sta. Ma sì, il terzo punto me lo sono ricordato. Il terzo punto è che, ma se non proviamo questa cosa, come facciamo veramente?
Dai.
Sei un cretino,
no,
guarda. No, te lo devo dire, lo devo dire bene. Se tu stai ascoltando, o è il tuo fidanzato che fa così, o sei tu, siete due cretini.
No, dai, non essere cattivo.
Lo spiego io a parole mie più dolci. Va bene, questa era la versione sintetica.
Lo spiego dolcemente.
Vai.
Allora, questo si... Sto cercando di essere più dolce di mio marito, ma in realtà io sono un po' peggio. Allora, immaturità sessuale, cioè tu non hai capito che cos'è il piacere. Quando un ragazzo dice, ma dai, ci divertiamo un po', andiamo a letto insieme, che male c'è? È una persona che ha fame, ho scritto nel libro Tromba Amica, è una persona che ha fame e quindi prende una pagnotta di pane e si riempie la panza. Questo è fare l'amore con una ragazza. No, ma noi siamo fidanzati.
Ci vogliamo bene. Vogliamo sposare. Questo qua, allora, se tu vieni da me e dici, ci vogliamo bene, vogliamo sposarci.
Sì, ma fra 3 anni. Abbiamo già fissato la data, fra 3 anni.
Allora, non ti avvicinare, non scrivere, non ti avvicinare, perché guarda, io ti mando proprio a parole. No, ma noi ci vogliamo sposare, guarda, ti giuro, finché non c'è stato il contratto di matrimonio e non avete consumato la prima notte, ti posso assicurare che è tutto in discussione.
Invece, se quando un ragazzo o una ragazza sanno realmente, sono maturi da un punto di vista affettivo e quindi sessuale, e desiderano vivere veramente il piacere vero, sanno che con quella ragazza devono creare intimità, aspettative, attese, sguardi, discussioni, chiacchierate, sorprese.
Dire fare baciare.
Quindi dopo non è mangiarsi la pagnotta di pane, ma è guardare il ristorante più buono nella zona, telefonare, prenotare, mettersi un vestito, scegliere il vestito, truccarsi, andare al ristorante, scegliere dal menù, ordinare, aspettare che portino i piatti a tutti.
L'acquolina in bocca proprio.
E poi finalmente arriva il piatto a te, lo guardi, senti il profumo, te lo metti in bocca.
Ah,
porca miseria.
È
dimmi,
tutta un'altra cosa.
Dimmi dov'è il piacere, questo oppure la pagnotta di pane?
A buffarti di pane?
In tutti e due i casi ti sei riempito la panza.
Che cos'è il piacere? Mangiarti la pancetta che sta tagliando la nonna, oppure aspettare che la nonna prepara il piatto di carbonara, di amatriciana, come solo la nonna sa fare? Cioè,
capite? Quindi mio marito dice cretino perché dice... Vuol dire non sai, sei immaturo, perché non capisci ancora, cioè uno lo può dire a 15 anni queste cose, ma se tu ce n'hai 20, 25, non capisci e non ti rendi proprio conto probabilmente. Perché
non
forse
sai di che stiamo parlando proprio.
Non sai che cos'è il vero piacere sessuale, cioè non sai di che sta parlando, perché vi garantisco che fare l'amore con la fidanzata, e questo ve lo può dire mio marito che ci ha avuto tante ragazze, e fare l'amore con tua moglie, e fare l'amore con tua moglie dopo 17 anni di matrimonio, che stiamo per fare 17 anni di matrimonio, non è la stessa cosa. Stiamo parlando di ordini di grandezza molto diversi. Ma proprio, è proprio un'altra... Dillo tu, dai, che sennò io non sono credibile.
Sì, no, ma ci mancherebbe. Ma il punto fondamentale è questo, me l'ha spiegato, me l'ha verbalizzato bene Nicoletta Musso, me l'ha saputo spiegare a parole quello che uno vive, quello che vivevamo nella nostra vita, è che il piacere sessuale è proporzionale all'intimità che si costruisce nella coppia, e questa intimità è un percorso fatto di tantissimi passi, di sentieri scelti insieme, di sguardi scambiati, di aiuti, di mani,
di capelli
che
strappati, di mani che volano,
di mani che si sfiorano,
di tutto. C'è un'intimità fatta di cose belle e anche di cose faticose da affrontare in una relazione, di cui parlare. Di.
Se no, ragazzi, non si spiega, non si spiegano quelle coppie attempate che hanno 60 eppure 70 anni, che tu li vedi come si guardano, come si abbracciano e come si baciano, e tu dici: non ho capito niente, io, questi qua fanno i scintille.
Vi faccio uno spoiler. Allora, tutte le mie amiche che dicono: no, vabbè, ma ci sono, vado a letto col fidanzato, ma che sono stronzate. Dopo 2 anni di matrimonio, perché le donne sposate poi parlano solo di sesso, dopo 2 anni di matrimonio proprio si sono rotti le palle, ma a un livello stratosferico, cioè proprio non gli interessa più, non c'hanno più voglia. Ma veramente ve lo dico, cioè proprio...
Sì, perché poi ormai mi sono sposato, è chiaro che non si va più a letto insieme.
No, ma poi non c'è proprio quel friccichio, perché no, dormiamo insieme, c'è la conquista, già non c'è sta là.
Non chiedimi perché le coppie che non vivono la castità poi quando...
Dopo 2 anni si sono rotte.
Si sono rotte. Non chiedermi perché.
Invece una coppia che nel fidanzamento ha vissuto la castità e nel matrimonio vive la castità, porca miseria, fa carte false per rimanere da solo senza figli i giorni in cui si può fare l'amore.
Dono completo di sé, illimitato nel tempo, questo vuol dire, cioè, la castità del matrimonio, ragazzi miei, non vuol dire, perché poi arriva sempre il fesso che dice: certo, dopo che non ho fatto l'amore da fidanzato non faccio manco l'amore da sposato.
Sì.
E non hai capito niente, io che ti posso fare, non ascolti.
No, è il contrario, è per vivere un dono totale di sé in maniera piena, cioè per donarti completamente in maniera piena e matura, cioè per crescere nell'amore, crescere nell'intimità, crescere nella sessualità. Non è finalizzato a... La Chiesa non è sessuofoba, oddio che schifo, vanno a letto insieme. No, la Chiesa dice che se tu non fai l'amore con tuo marito, tu non ti puoi fare la comunione, perché sei in peccato mortale, perché vivere la castità nel matrimonio vuol dire fare l'amore col marito. Infatti c'è una...
Come? Non puoi fare la comunione se tu sei fidanzato e vai a letto
col fidanzato.
Cioè, la stessa cosa, identica.
C'è una mia amica che quando ci capita che andiamo a messa insieme, ogni volta che dobbiamo fare la fila per fare la comunione, lei mi guarda e mi fa, cioè si fa, in un attimo in cui lei si fa un... come si dice, un esame di coscienza,
l'esame di coscienza
come dice Rebecca, e in quell'attimo là lei mi guarda sempre e mi fa: io l'amore con mio marito l'ho fatto, e quindi si mette in fila per forza comunione. Cioè, altri peccati che potrebbe fare non ce n'ha, peccati mortali, e quindi si ricorda se ha fatto l'amore col marito,
esatto,
oppure no, e mi guarda e fa: io l'amore
io
con mio
fatto.
Marito io l'ho fatto.
Bene.
E quindi si mette in fila. Cioè, questo è vivere la castità nel matrimonio.
Allora, beh sì, l'è un po' semplificata, però rende il concetto. Quarto punto. Quando andavo all'università, un mio amico stava insieme a una ragazza, una storia bella e tutto il resto, così, però non particolarmente... Cioè, seria nel senso che se volevano bene, però non è che ci stavano però particolari progetti.
Non pensavano al matrimonio.
No, 22 anni, figurate così, fuori dalla chiesa, eccetera, eccetera. E una notte fanno l'amore, si rompe il preservativo ed era proprio il giorno di massimo, il picco della fertilità di questa ragazza. Volete sapere che cosa è successo a questa ragazza? È rimasta incinta.
No, vero?
È così. Ora cosa voglio dire? Che sia che tu accogli questo bambino, sia che tu invece lo vai a uccidere, in entrambi i casi stai facendo un gesto sproporzionato per quello che sta vivendo quella coppia. Cioè, se tu decidi di tenere quel figlio...
è proprio che la questione figli è proprio fuori luogo,
esatto,
in una situazione del genere. Proprio le domande, cioè stare davanti a una cosa del genere è sproporzionata per due fidanzati. È una responsabilità che due fidanzati
non devono avere questa responsabilità a due fidanzati. E sebbene tu utilizzi tutti i metodi di protezione del mondo, oppure magari neanche li utilizzi perché sei stato superficiale quella sera, Bene, ti stai mettendo di fronte a una cosa più grande di te, in cui entra una libertà che tu non devi gestire a quell'età. Cioè entra la tua responsabilità su un altro essere umano. Tu in quel momento lì non ce la devi avere, perché se ce la potevi avere eri sposato. Ti hai ripreso quella responsabilità là. Per questo è massima responsabilità il matrimonio. Tu ti stai mettendo in una situazione grave, non soltanto per te e per l'altro, ma per un altro che potrebbe arrivare. Tu giochi con la vita delle altre persone, perché purtroppo 9 volte su 10 questi bambini poi vengono uccisi. Allora, le conseguenze psicologiche di un gesto di questo tipo sono enormi. Cioè i libri di psicologia, cioè almeno chi ha avuto il coraggio di scriverne e parlarne, beh, di studiare,
cioè sulla coscienza tuo figlio,
esatto, cioè le madri sono distrutte e non si riprendono da questa cosa. Questo è statistica, non sono opinioni.
I padri anche,
i padri comunque molti, sì, rimangono su quel punto. Un uomo è morto per causa tua.
Quando tu sei chiamato a dare la vita e tu l'hai ucciso invece.
E tu allo stesso tempo, se decidi di accogliere quella vita là, fai arrivare un bambino nel mondo in un luogo in cui lui non era atteso.
No, ma soprattutto più che non era atteso, in un luogo che non è pronto, non è per lui.
Non è pronto e non era atteso.
Perché la relazione non è pronta, esatto, per accogliere un bambino, e questa cosa incasina non solo la vita, vabbè, chi se ne frega, ma ti incasina proprio la relazione. E quindi cioè, è un casino bello grosso.
Pasticci,
e far arrivare un
su
figlio...
pasticci che poi pagherà questo bambino, perché... Purtroppo anche lì il mondo è pieno di storie in cui lei tiene il bambino, ma poi sti figli sono sbandati perché sono cresciuti in ambienti disastrosi. Quindi guardami negli occhi mentre ti parlo e ti dico questa cosa qua, e te lo dico da padre. Ma tu veramente pensi di poter giocare con la vita degli altri? Tu pensi veramente che puoi giocare con la vita di un figlio? Tu pensi veramente di essere più intelligente di quel mio amico che gli si è rotto il preservativo? Te lo dico io, non sei più intelligente, non sei più bravo e non sei più capace. Ed è per questo che se non capisci niente di quello che abbiamo detto fino adesso e non credi a quello che abbiamo detto fino adesso, almeno su questo dovresti veramente fermarti e cominciare a ragionare veramente.
Passiamo a un punto che non hai detto e chiudiamo: il matrimonio.
Ah!
È la cosa più bella del mondo. Cioè, cosa c'è di più bello di fare l'amore? Allora, se vuoi, la Chiesa dice no, la Chiesa dice che queste cose sono brutte, zozze e cattive. Allora, la Chiesa dice che finché tu non fai l'amore con tuo marito, cioè con quel ragazzo lì che stava sull'altare stamattina con te, vestito bellissimo, non siete sposati. Cioè che la celebrazione, i fiori, la festa, il pranzo costato l'ira di Dio non sono il matrimonio. Il matrimonio è i due si unirono e diventarono una carne sola o una carne.
Cioè fecero l'amore.
Cioè hanno fatto l'amore, questo è il matrimonio.
È il modo biblico per dire fare l'amore.
Cioè fare l'amore vuol dire sposarsi, vuol dire dire all'altro io ti appartengo, io sono tutta tua. Nel fidanzamento tu lo dici, cioè tu lo stai dicendo facendoci l'amore, però poi dopo, quando esci da quella casa, il mutuo lo continua a pagare lui. Le rate dalla macchina le continui a pagare tu. L'università te la paghi tu, i tuoi problemi sono cazzi tua. Stai dicendo una bugia.
Infatti nel triangolo, quello che non abbiamo detto e che invece possiamo aggiungere adesso, se tu fai l'amore e non siete sposati, il triangolo è squilibrato. E vatti a vedere il video o vai a vedere il libro della tromba amica per capire che cosa intendo per squilibrato. Ma anche se fai il contrario. Io conosco coppie di fidanzati che si sono presi il negozio insieme. Ma noi viviamo la castità. Ma imbecille. Ma che cosa c'entra? Stai prendendo una responsabilità sulle spalle che non
è da fidanzati.
Non è da fidanzati. Accogliere un figlio da fidanzati non è una cosa che devi fare, come allo stesso tempo è prendersi responsabilità troppo grandi come in questo caso. Per questo il triangolo è sempre una verifica, quindi sia da una parte troppa intimità sessuale, ma anche dall'altra. giocare a fare gli sposi, comprarsi la macchina insieme, prendere un'attività,
pagare le vacanze
insieme. Ma tu ti rendi, questo anche, è anche la convivenza, vuol dire questo. Cioè, tu immaginati, io sto mettendo in discernimento la nostra relazione, devo capire se io e te dobbiamo stare insieme oppure no. Ora, se c'è completa libertà, se ti lascio, semplicemente ti lascio, niente, vado avanti, ho capito una cosa della mia vita, perfetto, tu non eri la persona giusta e vai avanti. Ma se io e te conviviamo, se ti lascio rimango senza casa, se prendiamo il lavoro insieme, se ti lascio rimango senza lavoro, se abbiamo la macchina insieme, sto a piedi, allora capite che ingarbugliamento. E se fai l'amore, se ti lascio, un pezzo proprio di carne strappata dal mio cuore rimane lì, in quella relazione là, e non ci puoi fare niente. Il matrimonio, stai dicendo?
Il matrimonio invece è l'obiettivo, cioè capire se ti devi sposare. Quindi una volta che l'hai capito, castità vuol dire dono totale di sé, quindi vuol dire
illimitato nel tempo.
Illimitato nel
tempo. Il matrimonio è questa scatola.
Quindi nel matrimonio tu puoi dire sì, io ti appartengo, sono tua, io do la mia vita per te. Certo che lo puoi dire, cioè, e lo devi dire. Cioè, fare l'amore vuol dire rinnovare il sacramento del matrimonio. Cioè, ogni volta che tu fai l'amore rinnovi questo desiderio e questa promessa di dare la vita per l'altro. È la cosa più grande che si possa fare. Io penso che una preghiera più grande di fare l'amore non esiste. Non esiste proprio, perché quello lì è rinnovare davanti a Dio. Io sì davvero mi voglio sposare, io sì davvero voglio dare la vita per lui, io sì davvero appartengo a questa persona. Io davvero rinnovare il matrimonio, cioè rinnovare quelle promesse, vuol dire fare l'amore. E non fare l'amore nel matrimonio distrugge una relazione.
La distrugge completamente.
Se quando succede che mio marito, è successo, no, per motivi X, che magari per un lungo periodo non abbiamo fatto amore, io dico, ma che, non siamo più sposati? Cioè, non siamo più sposati.
No, come, perché... come quelle coppie che convivono, ma noi conviviamo in castità, ma non si può sentire, guarda.
Ma è squilibrato, ma è nella responsabilità, no, quindi o ci vai a, o convivi e ci vai a letto oppure non convivi, cioè uno delle due.
È proprio, è la stessa figura del matrimonio, vivi insieme, i figli e tutto il resto, però non fai l'amore.
È un mese che non facciamo l'amore,
follia.
Due mesi che non, che cosa?
Follia.
No, vabbè, perché siamo tanto stanchi, che cosa?
Piede e ferie.
No, poi ci sono situazioni...
Invece... Noi avevamo un amico che prendeva le ferie per fare l'amore.
Sì, ci sono situazioni invece in cui davvero una malattia, un problema, o il marito è fuori per due mesi per lavoro, che ne so, cose del genere, e lì...
Tinder.
Sei allenato. No. E lì tu sei allenato a vivere in quella situazione, sei allenato a rimanere nell'intimità con tuo marito.
Sai gestirla quell'intimità? Con la lontananza?
Ma lo sai gestire, ti rispondo subito, se sei allenato. Se tu hai imparato ad amare anche senza possedere, fatemi passare sta parola, poi dopo te la ritrovi quella cosa. Non la devi imparare in mezzo ai figli, il lavoro, il casino, le crisi matrimoniali. Cioè quella cosa la sai già fare, la sai già gestire. E sarà da gestire in un modo più complesso, però la sai già gestire. Capite che voglio dire? La vita è molto complessa, il matrimonio, non lo sto qua a dire quanto è difficile, però se non ci sono le basi nel fidanzamento, cioè è difficile che ce la fai, cioè, non ce la può fare. Appena finito una telefonata con una cara amica che non sentivo da tanto tempo, e lei ha detto, se non avessimo messo quelle basi nel fidanzamento, se non avessi vissuto un fidanzamento così... cristiano, casto, eccetera eccetera, ma io sarei separata oggi al 100% perché io ho vissuto quel fidanzamento con l'obiettivo, come torniamo al punto di partenza, con lo scopo era capire dove Dio mi chiamava, quindi scoprire questo e qui scoprire dov'è la mia felicità. E oggi che sono nella difficoltà, perché mio marito è uno stronzo, perché c'ha tutti questi casini e li pago io e bla 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 bla, e mi fa soffrire questa cosa ed è veramente un patibolo, oggi in questa cosa qui io non mi sto separando, non perché è semplice o perché penso ne valga la pena, ma perché vedo più in là e capisco, intuisco, anche se non lo vedo, intuisco che c'è qualcosa di più grande, come l'ho intuito nel fidanzamento quando ho vissuto queste cose.
Esattamente.
È questo fidanzamento che mi dà la forza oggi, nella difficoltà del matrimonio, in questa difficoltà di andare oltre e di essere sicura che oltre c'è un bene per me, perché altrimenti, come scriveva Simonetta nella quarta di copertina, altrimenti assolutamente me ne sarei andata, avrei preso il treno col vagone più comodo e adesso sarei di nuovo a valle.
Allora, io sono sicuro di aver offeso tante persone col mio tono di voce, col mio modo di dire così diretto. Non me ne frega niente. Cioè, non mi scrivere.
Pensavo che sono volevi essere buono. No, cioè, uno con l'età invecchiando diventa più buono. No, non voglio, scusate, non volevo.
No. Volevo proprio perché se ti sei offeso, ragazzo mio o ragazza mia, guarda che è una cosa tra te e il Signore, eh? Tra te e la tua intimità, tra te e la verità, non è una cosa con me. Io non ho detto niente di offensivo, io ti ho detto semplicemente veramente le cose come stanno, te l'ho detto sulla mia esperienza, te l'ho detto sull'esperienza della Chiesa e te l'ho detto sull'esperienza delle persone che vengono a parlare con noi. Tu sei offesa, sei offeso per queste cose che ho detto, sono stato troppo diretto, troppo duro, e fatti due domande sul perché stai così. Non venire a lamentarti con me, io sicuramente sono pessimo, sono una cattiva persona, questo siamo tutti d'accordo, io non ho mai pensato di essere una brava persona, quindi su questo non, se mi devi dire soltanto che sono cattivo, già lo so, quindi non è un problema.
Per gli insulti potete dirigere direttamente a lui.
Tutti gli insulti, vi lascio il numero WhatsApp di Alessandra, potete scrivere direttamente là. 333 Allora, voglio dire questa cosa qua, importante. Sono stato così diretto non perché mi giravano oggi, ma perché l'argomento è veramente così verticale, cioè è veramente così importante, è così primario, è così serio. E io so de Roma e non ta manda di, mo te ho detto proprio. Quindi, ci sarebbero stati modi migliori per dirlo? Ma sicuramente, ma sono talmente un poveraccio io che sicuramente ci sono 150 modi migliori di dirlo. Io lo so dire così e lo dico così perché credo che sia di fondamentale e massimale importanza. Ragazzi, se gliela fate, buona settimana.
Noi vi salutiamo.
Venerdì scorso io ho fatto uscire una newsletter sempre sulla castità, quindi se non l'hai ancora letta, ho messo un argomento complementare a questo, che è importante, e quindi continuiamo su questa strada, ragazzi miei. Buona settimana, venerdì prossimo una newsletter. Per iscriversi alla newsletter 5p2p.it. Per chi invece, perché ci scrivono in tantissimi, se ci sono ancora persone che non sanno come ordinare il libro di Stefano e Simonetta di cui abbiamo parlato la volta scorsa, che non abbiamo detto come si ordina la volta scorsa, dovete mandare un'email con una breve descrizione, come siete venuti a conoscenza del libro, eccetera, a libridiupi@gmail.com. libridiupi@gmail.com. Noi non c'entriamo niente, è un'opera che porta avanti Stefano insieme al Signore, quindi non c'entriamo niente, però siamo felici di divulgarla. Niente.
Godetevi l'estate, raga.
Ci becchiamo la prossima settimana, venerdì per la newsletter. Ciao! Grazie per essere stati con noi, vi ricordo che sul nostro sito 5p2p.it potrai iscriverti alla newsletter e partecipare al crowdfunding di Provvidenza Offri un Caffè. Ci vediamo la prossima settimana.